In quel tempo Gesù disse alla folla: «Io sono il pane vivo disceso dal cielo. Se uno mangia di questo pane, vivrà in eterno. E il pane che io darò è la mia carne per la vita del mondo». Allora i giudei si misero a discutere aspramente fra loro: «Come può costui darci la sua carne da mangiare?» Gesù disse loro: in verità io vi dico, se non mangiate la carne del Figlio dell'uomo e non bevete il suo sangue, non avrete in voi la vita. Chi mangia la mia carne e beve il mio sangue ha la vita eterna, e io lo risusciterò nell'ultimo giorno, perché la mia carne è vero cibo e il mio sangue vera bevanda. Chi mangia la mia carne e beve il mio sangue rimane in me ed io in lui. Come il Padre che ha la vita ha mandato me e io vivo per il Padre, così anche colui che mangia me vivrà per me. Questo è il pane disceso dal cielo, non è come quello che mangiarono i padri e morirono. Chi mangia questo pane vivrà in eterno». Il Signore conceda a tutti quanti noi, carissimi fratelli e sorelle, la pienezza della sua grazia e la dolcezza della sua pace. Il brano evangelico che la Chiesa, per la solennità odierna, ci offre, conduce tutti quanti noi, attraverso le parole dell'Apostolo ed Evangelista Giovanni, a Cafarnao, insieme con i discepoli, con la folla, con i giudei. Noi pendiamo dalle labbra di Gesù, che ci dona quella parola di vita eterna capace di smuovere il terreno accidentato del nostro cuore e di donarci delle indicazioni quanto mai necessarie perché la nostra vita fiorisca secondo la volontà del Padre. Ascoltare Gesù che parla, confondendosi con la folla dei suoi ascoltatori ogni qualvolta leggiamo il Vangelo, significa lasciare che la parola di Gesù, seme caduto nel terreno del cuore, possa spingere ciascuno di noi a delle decisioni belle, a delle scelte coraggiose, a dei cambiamenti profondi di vita. Non avrebbe infatti senso, carissimi fratelli e sorelle, leggere la parola della Scrittura senza donarle quella obbedienza fattiva che ci porta ad essere delle creature nuove. La parola della Scrittura, infatti, viene data ad ogni cuore perché ciascuno possa essere trasformato dalla potenza e dalla forza dello Spirito Santo che la parola trasmette. Cosa ci dice oggi Gesù? Cosa insegna a quelle folle che nella sinagoga di Cafarnao pendono dalle sue labbra? Qual è il discorso e soprattutto il discorso che egli sta facendo? Dove vuol condurre gli ascoltatori di ieri e noi che in questa santa liturgia sperimentiamo la sua presenza, l'azione silenziosa e reale del suo spirito, la grazia della sua misericordia che tutto trasforma? L'insegnamento di Gesù in questo capitolo sesto del Vangelo secondo Giovanni sta giungendo al termine. Infatti, dopo aver ripreso delle figure dell'Antico Testamento, quello della manna data ai padri per spiegare la moltiplicazione dei pani, il Signore si rivela come il pane vivo disceso dal cielo e dona a tutti i suoi ascoltatori la possibilità di comprendere la profondità del suo mistero, di accogliere Lui come il pane che nutre il cammino della nostra vita, lasciando che l'amore da Lui mediato e donato possa trasformare tutta quanta la nostra esistenza. Io vorrei insieme con voi e per voi fermarmi soltanto su due passaggi di questa pagina del Vangelo. È ricchissimo l'insegnamento di Gesù, ma attraverso questi pochi riferimenti io vorrei rispondere a una domanda per lo più. Perché noi dobbiamo accostarci all'Eucaristia? Che senso ha celebrare il sacramento della Pasqua del Signore e nutrirsi di questo pane, dove Gesù si fa presente per la potenza dello Spirito Santo? Cosa avviene quando noi ci accostiamo alla comunione? Cosa accade in ciascuno di noi dopo che, avendo pronunciato l'amen della nostra fede, accogliamo in quel pane Gesù, ce ne nutriamo e diventa nostro compagno nel cammino della nostra vita? In uno dei passaggi di questa pagina evangelica Gesù dice: chi mangia la mia carne e beve il mio sangue rimane in me ed io in lui. Dopo aver detto: io sono il pane vivo disceso dal cielo. Ora, carissimi fratelli e sorelle, è normale che i giudei mormorano dinanzi alla parola di Gesù, al pari del popolo di Israele che mormorava nelle asprezze del deserto, nel duro cammino verso la terra promessa. Cosa significa mangiare il corpo del Signore? Cosa vuol dire bere il sangue di Gesù? Mica siamo dei cannibali, mica noi vogliamo mangiare fisicamente Gesù. Assolutamente no. Dobbiamo entrare in questo linguaggio e dobbiamo renderci conto che il Signore offre a noi la sua vita, perché parlare di corpo, parlare di sangue, significa parlare della nostra vita, così come nella vita stessa di Dio. La presenza di Gesù nell'Eucaristia non è una presenza fisica, è una presenza personale. Gesù è realmente presente nel pane e nel vino consacrati. Se non è una presenza fisica, ma è una presenza personale ed egualmente reale, anzi ancor di più reale, significa che Gesù, nel momento in cui ci nutriamo di Lui, ci dona la sua stessa vita. Quando io mi accosto all'Eucaristia, quando io celebro l'Eucaristia, la vita di Gesù attraverso il corpo e il sangue, che è il pane e il vino sull'altare, entra dentro di me, in modo tale che ci sia tra me e Gesù questo scambio. Io do a Gesù la mia vita e Lui dà a me la sua vita. È uno scambio di vita, è uno scambio di cuori, è uno scambio di pensieri, è uno scambio di azioni. Ecco perché Gesù dice: chi mangia di me vivrà per me. E ancora: chi mangia la mia carne e beve il mio sangue rimane in me e io rimango in lui. C'è questa mutua appartenenza nel momento in cui noi facciamo la comunione e ci nutriamo della vita stessa di Gesù. Il linguaggio quindi della scrittura, carne e sangue, non deve essere quindi letto se non in maniera figurata, in maniera traslata, ma questo non significa che la presenza di Cristo sia meno reale, tutt'altro.
Gesù è veramente presente nel pane e nel vino, perché egli desidera da noi la trasformazione della vita, la conversione del cuore, desidera accendere i nostri desideri, orientare i nostri passi, alimentare la nostra carità, spingerci all'eroicità nell'amore e nel dono. Rimane in me ed io in lui. Da questo ci rendiamo conto, carissimi fratelli e sorelle, dell'intensità della relazione tra noi e Gesù quando ci accostiamo alla comunione. E dovremmo, iniziando da me per primi, diventare rossi dalla vergogna per la poca attenzione, la poca devozione, l'inesistente quasi preparazione nell'accostarci alla comunione. Quell'amen sbiascicato che talvolta diventa grazie, quella nostra poca propensione ad accostarci a questo sacramento quanto più spesso è possibile. Dovremmo sentire tanta vergogna, ma Gesù sembra rincarare la dose. Non è soltanto la mutua immanenza nostra in lui e sua in noi, non è soltanto questo essere compenetrati dalla vita di Dio, avere in noi lo Spirito Santo, ma Gesù va al di là in questa pagina del Vangelo ed egli stesso dice: il Padre ha la vita e ha mandato me, e io vivo per il Padre. Qui abbiamo la sintesi di tutto quanto il mistero dell'incarnazione, della passione, della resurrezione di Cristo. Il Figlio riceve vita dal Padre e vive per il Padre, totalmente orientato a Lui, nell'obbedienza e nel dono, nella disponibilità totale e nell'amore incondizionato che lo spinge a donare la sua vita per gli uomini. Questa è la vita di Gesù. Ma poi egli, esemplificando e tirando le conseguenze, dice: anche colui che mangia di me vivrà per me. Accostarsi all'Eucaristia significa riflettere il rapporto infinito, eterno, profondissimo, scandito di amore e di dono, di accoglienza e di obbedienza da parte di Cristo, di affetto e tenerezza, di dolcezza sconfinata da parte del Padre. Quando io mi accosto al sacramento dell'Eucaristia, quando assimilo la vita di Cristo, quando mi lascio raggiungere dalla potenza della sua misericordia, dalla grazia della sua redenzione, io sono chiamato, per un dono dello Spirito Santo a tutti concesso, a vivere come vive Gesù, a riflettere nella mia vita la vita di Cristo che è proiettato nei riguardi del Padre. Ora, se Gesù vive per il Padre, io quando mi accosto all'Eucaristia sono chiamato a vivere per Cristo, a vivere di Cristo, a vivere con Cristo. Ecco perché con Paolo noi possiamo dire: vivo, ma non vivo io, in me vive Cristo. L'Eucaristia quindi ci assimila a Gesù, ci trasforma in Gesù, ci fa diventare delle creature nuove. Potremmo dire: ma se questa trasformazione è vera, per qual motivo quindi dobbiamo accostarci continuamente all'Eucaristia? Se Cristo è onnipotente, non ci può trasformare subito, in una sola volta? Non basterebbe forse la prima Eucaristia, la prima comunione, per essere trasformati, convertiti, cambiati, per vivere una vita totalmente nuova, a somiglianza di quella che Cristo vive in obbedienza e in offerta al Padre per la salvezza degli uomini? Carissimi fratelli e sorelle, dilettissimi figli, noi non siamo così docili alla grazia di Dio come desideriamo e come ci auguriamo. La frequentazione continua della mensa del Signore ci assimila pian piano a Cristo in proporzione dell'offerta della nostra disponibilità e della nostra docilità. Questo significa che io donando docilità al Signore nell'Eucaristia, pian piano vengo trasformato, pian piano vengo convertito, pian piano vengo pacificato. In proporzione dell'offerta della mia obbedienza, Cristo mi trasforma. Quindi, più io mi lascio portare dalla grazia dell'Eucaristia, e più l'Eucaristia mi trasforma, l'Eucaristia mi vivifica, l'Eucaristia mi fa diventare una creatura nuova. Oh, se vogliamo andare al cuore del mistero che celebriamo, mi fa diventare somigliantissimo a Gesù, perché dentro di me c'è la vita di Cristo che ribolle, c'è il suo sangue nelle mie vene, nella mia carne c'è la sua carne, i suoi pensieri permeano i miei e i suoi sentimenti nel cuore mio gradualmente mi trasformano. Carissimi, l'amen che noi diciamo quando riceviamo il sacramento del corpo e del sangue del Signore è la nostra disponibilità offerta. In quell'amen noi dobbiamo, non dovremmo, dobbiamo bruciare dal desiderio di essere trasformati da Gesù. In quell'amen noi diciamo a Gesù: trasformami in te, fallo al più presto, rendimi migliore, trasformami in creatura nuova, trasformami in te, rendimi più paziente, più buono, più arrendevole, più aperto al perdono, alla grazia, alla benevolenza da offrire agli altri. Che non significa diventare scemi, che non significa lasciarsi portare dai capricci degli altri e dall'egoismo degli altri. No, la maturità di fede che apprendiamo e assumiamo nell'Eucaristia è la maturità di Cristo, è la misura della sua vita. Dall'Eucaristia impariamo a dire sì a Dio quando Egli ci chiede il sacrificio della nostra volontà, di dire sì agli altri quando loro ci chiedono cose buone per noi e per gli altri, ma saper dire no quando ci viene chiesto di assecondare l'egoismo, l'ingiustizia, la presunzione. No, ma poi io lo faccio per quieto vivere. No, non è questo che Cristo ci insegna nell'Eucaristia. Infatti, assumere la vita di Gesù, interiorizzare la vita di Gesù, significa essere decisi, ma teneri. Significa essere determinati, ma dolci. Significa essere duri, sì, intransigenti, ma nella carità. Significa dire sempre la verità, ma senza ferire. Significa avere quel silenzio che non è disprezzo, ma che è misericordia e che è cura, che è tenerezza e che è benevolenza. Carissimi fratelli e sorelle, questo è il mistero che noi celebriamo oggi. Questa è la lezione e la vita che Gesù ci vuol concedere ogni qualvolta noi celebriamo il sacramento dell'Eucaristia. Ecco perché noi dovremmo riuscire anche ogni giorno a partecipare a Messa, anche quanto più spesso è possibile entrare in chiesa ed adorare Gesù nel sacramento dell'altare, anche per pochi momenti, perché quello scambio di mente e di cuore che avviene nella comunione possa rinnovarsi nell'adorazione e possa perpetuarsi nella nostra vita. Il cammino condiviso dal popolo, il libro del Deuteronomio ce lo presentava, diventa ancora più bello, scandito da alleanza, da affetto, quando noi riconosciamo che Gesù è il pane del nostro cammino. Ma più noi entriamo in questo sacramento e più, come il popolo, ci rendiamo conto che noi non possiamo far nulla. Ti ho condotto nel deserto perché tu conoscessi ciò che ti portavi nel cuore e che non eri capace di obbedire. Il cammino dell'Eucaristia è un itinerario di verità dove noi ci giochiamo tutto a contatto con l'Eucaristia, dove noi entriamo nella verità dell'amore e riconosciamo anche la verità delle nostre bugie, della nostra presunzione, di tutto ciò che cozza con il sacramento dell'altare che celebriamo. Nutrirsi dell'Eucaristia significa iniziare un cammino di verità, non di spiritualismo. No. L'Eucaristia è una scuola grande di amore, non di intimismo. L'Eucaristia ci porta al dono incondizionato e totale, come Cristo sull'altare della croce. Ecco perché Paolo, lo abbiamo ascoltato nella seconda lettura, scrivendo ai Corinzi, gli ricorda che il fine dell'Eucaristia è la costruzione tra noi del corpo di Cristo. C'è un solo corpo noi, pur essendo tanti, siamo un corpo solo. La comunione sacramentale serve per diventare un solo corpo, non serve unicamente per la santificazione personale, questo è intimismo, ma la santificazione personale la si sperimenta nel costruire la Chiesa, nell'essere corpo di Cristo, nel donare la nostra vita perché il mondo creda, nell'edificare tra gli uomini il suo regno di giustizia, di perdono, di misericordia e di pace. Carissimi, che il Signore ci guidi in questo cammino e ci dia di vivere quanto dice il salmista, quell'invito così caldo e accorato: gustate e vedete come buono il Signore, beato l'uomo che in Lui confida. E allora, perché ti allontani dall'Eucaristia? Ma io ho peccato, ma tutti abbiamo peccato. Cristo nell'Eucaristia brucia il tuo peccato. Perché ti allontani dall'adorazione? Dedicavi del tempo, perché il Signore vuole infiammare anche il tuo cuore. Lascia che quell'Eucaristia ti doni la dolcezza di Dio, ma anche la determinazione. Che ti doni la tenerezza del Redentore, ma anche la sua forza. Che ti insegni a dire sì quando è giusto e a dire no quando è altrettanto opportuno, a fare silenzio quando non hai parole, a vivere l'umiltà quando la superbia incalza, a mitigare l'orgoglio quando bruci dal desiderio di spazzare tutti quanti coloro che ti sono accanto come nemici. Che il Signore mitighi le nostre passioni, pacifichi i nostri desideri contrari alla sua volontà e ci doni interiormente di avvertire il fremito dello Spirito Santo, quel gorgoglio della sua presenza, quella grazia della sua misericordia, quell'azione silenziosa che ci spinge ad essere nel mondo continuatori della sua opera di giustizia e di pace. E se il serafico padre nostro Francesco dice che al di sopra di ogni altra cosa bisogna desiderare di avere lo Spirito del Signore e la sua santa operazione, nell'Eucaristia tu ricevi lo Spirito del Signore e l'Eucaristia incomincia in te quella santa operazione che è la capacità dello Spirito Santo di renderci delle creature nuove. Maria, la donna tutta eucaristica, la donna tutta splendore e tutto dono, lei che è la sposa dello Spirito Santo, ci accompagni in questo nostro cammino. Noi siamo graziati ancor più di Maria, perché lei l'ha portato 9 mesi nel suo grembo e l'ha seguito poi attraverso un cammino di assimilazione dei suoi pensieri e dei suoi desideri, lui Vangelo del Padre. Noi possiamo nutrirci della parola, dell'Eucaristia ogni giorno, in ogni attimo della nostra giornata, possiamo rivolgere a lui il nostro pensiero, perché la nostra vita diventi come quella di Cristo, pane spezzato, vino versato, perché la nostra esistenza, come quella della Vergine Madre, possa essere scandita dal dono. O Gesù, divino ospite della nostra mente, del nostro cuore e della nostra vita, tu che sei il pane vivo disceso dal cielo, saziaci, nutrici, trasformaci, assimilaci a te, ai tuoi pensieri, ai tuoi spasimi, ai tuoi palpiti, ai tuoi desideri, ai tuoi sogni. Infondi in noi il tuo coraggio nella ricerca del bene, nella difesa degli umili, nella promozione dei diritti dei poveri. Rendici per i nostri fratelli pane che sfama, perché ogni uomo in te contempli e gusti come è buono il Padre, come è rasserenante e pacificante la tua dolce presenza e come la tua vita in noi fa meraviglia di grazia per opera dello Spirito Santo che su tutti effondi benignamente e copiosamente. Amen.